Mattino On Air. Mattino On Air. In radiovisione su TRM canale 13 e Radio Med. La senti, la senti e la guardi.
Buongiorno, vi giunge da Mattino Nair in diretta in radiovisione su TRM canale 13. Ci guardate su questo canale. Ovviamente se ci sono dei problemi risintonizzate, provate sempre a risintonizzare, siamo sul canale 13 in tutta la regione Sicilia, siamo su Radio Med 91.3 e per questo motivo saluto subito Danny B, buongiorno anche a te caro.
Buongiorno.
Come stai?
Benissimo, come? Come mi trovi?
Io ti trovo ben in forma, bene, con questa nuova veste grafica.
Allora, dal lilla sono passato all'azzurrino, visto sì. Ogni giorno cambierò
maglia. Oggi è mercoledì.
E io sono felice.
E meno male.
Perché
siamo...
è mercoledì, in mezzo alla settimana praticamente, quindi tra due giorni
siamo già
ci
weekend.
Salutiamo per il weekend.
Benissimo, abbiamo...
ma soprattutto ti do uno scoop prima dell'inizio.
Oh, meno male, abbiamo scoop.
Ieri ho ricevuto una telefonata, caro Vincenzo.
Da chi? Da chi?
Il nostro fornitore ufficiale di cornetti, calzoni e arancini vari.
Quindi...
allora vorrei dire al fornitore che tra pochissimo ci sta ascoltando di portare anche delle risse al forno con la ricotta.
Non
perché
puoi,
le gradi,
ma non puoi
lavoro
fare
meglio,
queste
lavoro
richieste.
Meglio.
Ma poi
il
non
caffè
è...
lo offro io.
Vabbè, lo ringraziamo comunque, il nostro Mister X. Allora, noi siamo pronti intanto per cominciare il nostro appuntamento di mercoledì con l'approfondimento sociosanitario con Nell'Attesa, quindi ringrazio anche questa collaborazione che continua ogni mercoledì mattina. Lo facciamo intanto salutando anche i nostri validi collaboratori, Ino Sfamelli in regia e Luigi Vitale all'interno del nostro acquario. Vediamo anche la nostra pagina ufficiale trmweb.it, c'è il TG Medelis che io voglio continuare a ricordare come facevo l'anno scorso, perché un bel servizio che noi diamo, quindi il TG Med offre ogni giorno varie edizioni, li trovate anche sulla pagina trmweb.it, c'è stata anche la veste grafica cambiata del telegiornale, una settimana ricca di novità con cambiamenti di orari, anche con l'innesto dell'intrattenimento di Massimo Minutella, Casa Minutella, che ritorna ogni pomeriggio all'ora di pranzo, da non perdere. Allora, noi siamo pronti oggi a parlare di obesità, di rischio obesità, soprattutto gli italiani hanno questo problema che dobbiamo affrontare, dobbiamo cercare di affrontare, lo stiamo facendo ormai da diverso tempo con delle puntate parlando anche di dieta mediterranea, però secondo me molti fanno finta di non capire e molti se ne fregano e poi arrivano i problemi e tutti vanno dal medico, in questo caso anche da lei, caro dottore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno,
allegro, sorridente, veramente una persona che insomma mette già di buon umore anche per il tipo di servizio che fa. Il nostro dottor Roberto Cittadella,
Cittarrella,
buongiorno, diabetologia e malattie del metabolismo del Policlinico di Palermo, giusto?
Sono
corretto?
Sono io.
E lei?
Sono io.
Questo è un problema che c'è, tra l'altro se ci sono ascoltatori, telespettatori che vogliono intervenire in diretta lo possono fare col numero, quindi facendo proprio le domande al medico, 091 843 4324. Com'è la sua giornata tipo, dottore? Ecco, chi arriva da lei?
La giornata tipo in ospedale è abbastanza vaga a secondo se ti occupi di problematiche ambulatoriali o problematiche di corsia. Noi stiamo parlando di obesità, quindi l'obesità non è, diciamo, una causa di ricovero, ma è una problematica che viene gestita tranquillamente in ambulatorio. Il paziente approccia all'ambulatorio, si cerca se c'è una disfunzione ormonale, si incomincia a scavare e si stabilisce un percorso per dover perdere peso per evitare le complicanze. Poi c'è l'obeso invece che ha fatto già le complicanze d'organo, perché l'obesità di per sé è un aumento del peso corporeo, ma nel tempo può dare dei problemi a tutti gli organi e tutti gli apparati. Primo la circolazione, e noi siamo fatti di arterie, quindi andare a danneggiare le arterie significa che ciò che sta a valle di un'arteria danneggiata non riuscirà sufficiente sangue, sufficiente ossigeno.
La metà degli italiani è in sovrappeso. Io non so adesso le stime a livello siciliano, a livello cittadino, la Sicilia com'è messa da questo punto di vista?
La Sicilia si pone in un buon posto in tutta l'Italia, sì, non so, ce la caviamo bene, qua
e
abbiamo
noi...
un triste primato rispetto all'Italia, ma il dato è mondiale, perché il benessere ormai ha investito tutto il mondo, perché abbiamo capito che l'obesità è una malattia legata al benessere, all'automazione dei sistemi, al fatto che tutti si possono permettere oggi di mangiucchiare qualcosina in più, anche se non spendono energie di fatto perché non hanno un'attività fisica. Se noi andiamo a guardare in tutto il mondo, c'è 1 miliardo, 1 billion di obesi e sovrappeso, di cui 300 milioni clinicamente obesi. Significa 300 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza perché non respirano, perché hanno patologie respiratorie, cardiologiche, renali, epatiche, articolari, ernie del disco, problemi circolatori. Tutto quello che si può immaginare.
Quindi non solo attività fisica che è un'arma per combattere l'obesità, soprattutto quando non si è cronicizzata, mi permetta questo termine, nel senso che poi è troppo tardi, bisogna intervenire in altre maniere, con delle terapie d'urto sicuramente diverse, perché un signore che è veramente obeso penso che abbia difficoltà a fare attività fisica, caro dottore. Quindi dobbiamo evitare questo con una sana alimentazione. È quello che consigliate, immagino, la sana alimentazione. Io parlavo di dieta mediterranea l'anno scorso, annata di Expo, ne abbiamo parlato di dieta mediterranea. All'inizio ho detto, molti secondo me fanno o hanno questa cosa di non calcolare quanto sia importante fare la nostra dieta mediterranea e non mangiucchiare di qua, mangiucchiare di là, e cose che poi fondamentalmente è il fast food, perché è quello che,
certo,
ti porta.
Vincenzo,
sì,
poco fa parlavo con una professoressa di greco proprio, sì, di metabolismo, no?
Sì.
E dicevo che il metabolismo può essere spiegato con il greco metabolos, dopo il bolo, dopo il pasto. Ma qual è il destino dei substrati energetici? Ma che cosa se ne fa l'organismo? Qua dobbiamo capire se i substrati energetici entrano in un operaio, in un muratore o in un impiegato, perché la spesa energetica è diversa. Quindi tu mi dici sì, l'attività fisica assolutamente, ma è sinergica con la dieta, con lo stile alimentare. Quindi dobbiamo capire tutte e due. Io prima di fare una dieta, un percorso nutrizionale, devo capire ma che spesa energetica hai tu. Poi fare attività fisica, ma quanto è facile? Sicuramente in un quindicenne, in un ventenne, ancora in un trentenne, ma più andiamo avanti, la famiglia, il lavoro, quanto è possibile andare a spendere anche a scopo ludico un po', un'ora, un giorno sì, un giorno no? E allora forse è più semplice avere una vita dinamica, camminare di più, utilizzare la bicicletta per spostarsi in città, prendere la rampa di scale per fare quei due piani a piedi dove lavori invece che l'ascensore, passeggiare il cane, non c'è il cane, passeggia quello del vicino, passeggia il vicino.
Ecco, quando ci accorgiamo che siamo obesi, cioè nel senso, non quel tipo di obesità che ovviamente è già avanzata, nel senso che poi ti lascia andare, insomma sei ormai superato di gran lunga il tuo peso ideale, però quando uno, diciamo, un individuo normale
bella domanda si
deve chiedere, ma sono in sovrappeso, so la pancetta, che uno certe volte dice ma io ho la pancetta, mi sento più affaticato, non riesco a digerire bene, là siamo, come dire, si sta aprendo il sipario di una possibile obesità poi col passare del tempo.
Ma ci sono tanti indicatori, per esempio chi di noi non ha il suo pantalone preferito, no? Magari ne abbiamo 10 nell'armadio, però usiamo sempre quei 2 o 3 perché ci sentiamo a nostro agio. Ora mettiamo che quel pantalone preferito non si riesce a chiudere bene, ci dobbiamo, come si può dire, succhiare, no?
Sì.
Ecco, quello è il momento di mettersi a stecchetto per certuni. Certi altri cosa fanno invece? Vanno a comprare la taglia superiore e poi la taglia superiore, poi ancora fino alle taglie calibrate. Ma qual è il significato? Intanto stai immobilizzando capitale in un altro guardaroba che non ti serviva. Poi ti potrà cadere bene, tu sei alto 1,70 m, arrivi alla 50, non ti cade più bene, dico. Quindi l'amor proprio sta nel rientrare nel proprio pantalone preferito, quando vedi che non
fantastico,
ti si chiude, tutto qua.
Lei è fantastico.
Io ti ringrazio,
è una
Vincenzo.
Sezione quella dell'approfondimento sociosanitario che faccio ogni mercoledì mattina, ma quando ci sono medici che parlano così in maniera diretta.
Chiaro, non dobbiamo discreditare per,
ecco,
il paziente.
Perché poi arriva di tutto e di più, nel senso, vi interfacciate, lei si attraverso il lavoro ambulatoriale si interfaccia un po' con l'utenza che capisce e non capisce,
sì,
giusto? È lì il problema, psicologicamente,
no,
far capire.
Io dico che l'utenza capisce tutta.
Sì.
È il medico che deve essere capace di comunicare con tutta l'utenza, perché bisogna discretizzare la comunicazione in base al grado culturale dell'interlocutore. Quindi non puoi parlare con terminologia strana con uno che magari non ha fatto neanche le scuole elementari, devi fargli comprendere. Quindi la bravura del medico sta nel creare questa alleanza con il paziente obeso per portarlo a modificare lo stile di vita, il modus vivendi, che non è solo il regime alimentare, è tanta roba. E quanta acqua consumi? Vai di corpo ogni giorno, mangi le verdure, i cereali, i legumi, le cose dei nonni, spiegare una piramide alimentare, fare capire che cosa sta alla base che puoi mangiare più volte al giorno e cosa invece sta all'apice della piramide che ti puoi permettere una volta al mese.
Ragazzi, sono terribilmente scioccato stamattina di quante nozioni stanno andando, che poi sono l'ABC di una dieta che noi fondamentalmente non calcoliamo, perché magari insomma pensiamo a mangiare e poi sotto le feste vi lascio immaginare adesso con l'arrivo dell'Immacolata fino alla Befana, altro che piramide. Ma infatti... c'è l'albero di Natale che è diverso, caro dottore. Se magna, e poi a gennaio abbiamo preso anche un chilo, anche un chilo e mezzo, anche due, e poi vediamo da lei. E lei che ci dice? Dopo Natale che ci dice?
Penso che sia.
Occhio alla piramide, che facciamo?
Penso che sia assolutamente umano che nel momento delle feste, della riunione delle famiglie, anche i soggetti che devono fare una dieta non possono stare dentro una vetrina a guardare gli altri che si divertono mangiucchiando cose magari più prelibate che non prepariamo tutti i giorni. Quindi in quelle fasi di festa non si fa la dieta, o meglio, si abusa ma non troppo. È come a dire, la dieta la facciamo dal lunedì al venerdì, il sabato ci mangiamo la pizza con gli amici, la domenica si fa un pasto più importante, però dal lunedì al venerdì sta inquadrato, caro.
Stai inquadrato, caro. Questo ormai è un live motiv che ci prendiamo, quindi come paternità stai... com'è?
Inquadrato.
Stai inquadrato, caro.
Per i militari per noi... si dice coperto e allineato.
Lei ha fatto bene. Allora,
Vincenzo, diga. Come potrei notare,
sì,
anche io sono a dieta. Hai visto la mia,
sei fatto,
mio fisico?
Sei
guarda,
fatto,
guarda,
sei
cioè, guardami bene.
Veramente hai preso molti chili.
Esatto, un mese e mezzo fa ho cominciato, sì, la dieta. Io, sì, ero tipo 10 chili in più, ma come potrai notare ho fatto la dieta mediterranea.
Danny,
verdure,
ma che stai dicendo? Io ti ho conosciuto, guarda, che eri una silhouette, adesso non ti si può guardare, sei veramente abbastanza pieno, pienotto, ma piaci così, magari piaci così, però occhio, perché noi stiamo parlando di... fatti i controlli, fatti gli esami del sangue, vai a vedere come sei combinato, perché poi
è un problema.
Quello è un problema, che noi stamattina
pensa che io ho la fobia dell'iniezione, della puntura, non dormo per 3 giorni.
Che dice, dottore?
Anch'io sono agofobico.
Agofobico. Siete agofobici? Volete fare delle domande sulla vostra dieta? Come mangiate, come non mangiate? O le fate in diretta 091 843 4324, oppure vi girate messaggi sulla pagina Facebook Mattino Nero o via mail, o chiamate Danny. Fate Danny. E poi naturalmente li gireremo al dottore. Abbiamo l'oroscopo del giorno, poi ritorniamo perché si parla anche di diabete. È stata una giornata, come sempre, mondiale, dedicata al diabete, perché poi delle complicazioni ci sono, e il diabete è purtroppo una dei problemi, diciamo,
collegati all'obesità.
All'obesità, che, attenzione, non riguarda solo le persone più adulte, nel senso anche avanti con l'età, ma il diabete può arrivare anche prima.
Assolutamente.
Ne parliamo tra pochissimo, l'oroscopo del giorno, e poi ritorniamo con Mattino Nero.
Rieccoci ancora insieme, si parla di oroscopo, si parla quindi di consigli delle stelle, e vediamo segno per segno in questo 23 novembre che cosa ci aspetta. Ariete, alcuni ostacoli troveranno improvvisamente una soluzione. Toro, tutto diventerà più liscio e scorrevole, soprattutto nel lavoro. Gemelli, oggi sarete particolarmente attivi e dinamici. Cancro, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Leone, organizzate la vostra giornata nei minimi dettagli. Vergine, un filo di tensione con il partner sarà sciolto poi con un sorriso. Bilancia, potrete fare un passo avanti verso il traguardo desiderato. Scorpione, riceverete gratificanti soddisfazioni nel lavoro, e Sagittario, in campo sentimentale, vivrete un momento di grande dolcezza. Capricorno, giornata di routine, umore assai variabile e incostante. Acquario, oggi sarà opportuno che vi muoviate come un gattino, con molta prudenza. Pesci, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete, e con questo io concludo l'oroscopo di questo 23 di novembre, appuntamento a domani.
L'approfondimento sociosanitario, come ogni mercoledì mattina dalle 7:30 alle 9, dalle 7:30 alle 8, poi continuiamo con gli altri ospiti. Ci siamo con oggi parlando di dieta, parlando, nell'attesa vedete intanto il sito, parliamo di dieta, di mangiare sano, parliamo di rischi dell'obesità, e dobbiamo parlare del diabete, perché è una delle conseguenze dell'obesità. C'è stata, caro dottore, una giornata mondiale come ogni anno proprio per parlare di diabete. Quali sono i campanellini allarme che ti devono portare, lo dico sempre, e riaggiorniamo un po' questo tipo di comunicazione, quali sono i campanellini allarme che dicono c'è il diabete che sta arrivando?
Ok, Mi preme fare immediatamente una distinzione tra i due tipi di diabete, il tipo 1 e il tipo 2, i tipi principali, dove il tipo 1 è la minoranza, il 5% dei diabetici. Considerate che i diabetici nel mondo sono 350 milioni oggi, quindi non è una casistica abbondante, chiaramente sparsi tra l'Europa e l'America, cioè le società più civilizzate. Ci stanno raggiungendo Cina e India, perché anche a loro sta arrivando il benessere. Da qui andiamo al diabete di tipo 2, il 90% almeno, che è detto anche volgarmente diabete alimentare. Ebbene, questo è un diabete che ha una base genetica, è un diabete che però viene slatentizzato da che cosa? Sedentarietà, bassa spesa energetica, traduci, e eccesso di substrati energetici, metabolic overload, sovraccarico di cibo. Quindi è un soggetto che mangia di più di quello che brucia. Io molto spesso al paziente infatti dico: lei è una macchina posteggiata, ma ogni giorno deve fare il pieno. Ma dove deve andare?
Assolutamente.
Distinguiamo ancora l'obesità in due forme: quella generalizzata e quella centrale. Quella grave è quella centrale, quando abbiamo solo la pancia grossa. Quella è un'obesità maligna, cattiva, che produce delle sostanze che anche loro distruggono le arterie, come il colesterolo, come la pressione e come la glicemia. Quindi alla fine si viene a creare tra obesità e diabete una specie di quartetto maligno, detto oggi sindrome metabolica, dove abbiamo l'ipertensione arteriosa, abbiamo la dislipidemia, cioè l'aumento del colesterolo e trigliceridi, abbiamo il diabete, cioè l'aumento della glicemia, e abbiamo il prodotto dell'obesità viscerale, cioè le adipochine.
Ecco, Palermo, dove ovviamente opera lei, insomma, siete pronti, preparati a accogliere gli utenti che vogliono anche chiedere informazioni. Ecco, chi ci guarda stamattina, non solo da Palermo ma da ogni parte della Sicilia, che consigli diamo? Fare delle visite, dei check-up di controllo? A chi si devono rivolgere, se c'è il medico di base che ha un ruolo sempre molto importante, oppure non so, uno spontaneamente va negli ambulatori, quelli specializzati?
Ma il medico di base, il medico di famiglia è sempre fondamentale, è la nostra prima interfaccia, andiamo a parlare con lui quando abbiamo un problema, e poi se lui non è in condizioni di potercelo risolvere ci invierà a qualcuno, a uno specialista. Però in generale la prima cosa che dobbiamo capire è questo: ma ce l'abbiamo un parente diabetico? Un anziano che ha avuto un po' di glicemia, un adulto, una mamma, una nonna, un padre, una zia, una cugina. Ecco, se già abbiamo un parente diabetico vuol dire che abbiamo la genetica del diabete, quindi bene o male siamo predisposti. Io dico è DNA, e DNA non è modificabile, ma il soggetto non è spacciato in quel caso, perché può controbilanciare un rischio genetico modificando lo stile di vita. Quindi dico sempre:
ma se è genetica, dottore?
Sì,
cioè,
ma
se mio nonno ha avuto il diabete, diabete importante, io sarò destinato ad avere il diabete, oppure alla mia età posso anche evitare che tutto questo avvenga? Se è genetica, come faccio?
Tu, proprio tu Vincenzo, sì, lo eviti, perché sei asciutto, non hai un filo di grasso, ci tieni, e già questo è importante. Non sei andato verso il sovrappeso, ancora sei dinamico, magari non vai in palestra,
no,
però già come ti muovi si vede che sei uno che non posa piede, si dice da noi a Palermo,
sì,
no? Ancora mangi correttamente, spero che tu le iris che hai ordinato qua Luigi tu neanche le guardi, no?
Dottore, non mi faccia queste domande a cui io non posso rispondere, nel senso, io sono una buona forchetta, mi piace mangiare, ovviamente ho cambiato un po' lo stile alimentare per tanti motivi, però mi lascio andare, ci sono.
Non avevo dubbi, perché tu sei uno di quelli che favorisce la qualità alla quantità.
Assolutamente sì, mi piace mangiare bene, cioè nel senso faccio molta attenzione. Ho questo problema che adesso in video non si vede tanto, perché cerco di mettere anche all'inizio, quando faceva più caldo avevo le camicie e si vedeva un po' la pancetta. Oggi con insomma il maglioncino evito sta pancetta, che sono, penso, grassi accumulati nei vari Natali, nei vari Pasqua, capito? Io ho paura che arriva la festa, io immagazzino qua e non li perdo più, cioè nel senso che non faccio attività fisica, questo è il problema. E poi mezzo chiletto quest'anno, mezzo chiletto il prossimo anno, presumo che al 2020, quando ci rivedremo, avrò una panza.
Sembra
un
che
po'.
Sia proprio un'escalation, no? Io penso che quando il tuo jeans preferito non ti si chiude più, è tu vero. Ti metti a stecchetto, tu non te lo cambi.
Hai ragione, guardi, quando io solitamente sono una 46, quando a me mi prendono la 48 io comincio a stare male, e quindi cerco di tornare a casa cercando di rimanere in una 46, mi faccio fare proprio i fatti miei, e quando c'è il commesso che si ostina a darmi la 48 io gli dico: come ti permetti? Io sono una 46, devo continuare a essere una 46. Beh sì, però le va stretta, ho capito, vabbè, mi dia il tempo, io lo compro e mi impegno. Questo deve essere, secondo me, il live motivo per andare avanti. Applauso per il conduttore, grazie. grazie mille. E allora, che consigli vogliamo dare per salutare il pubblico? Cioè, non so, c'è anche una dieta che c'ha così volante, che dire, ma la mattina, la colazione, lasciamo stare le iris e compagnia bella. La colazione, dottore, la come la facciamo? Cereali?
No, tè? Nella colazione mettiamo sempre un latte parzialmente o totalmente scremato, così togliamo i grassi e almeno ci pigliamo le proteine, gli zuccheri e il calcio. O meglio ancora uno yogurt dove oltre proteine, zuccheri e calcio c'è anche i fermenti lattici. Bene. E ci mettiamo 2 o 3 biscotti secchi o fette biscottate.
Integrali, perché molti qua dicono...
Più mettiamo roba integrale nell'organismo, più l'organismo ci ringrazia, perché comunque c'è bisogno. Mettere fibre significa fare prevenzione del cancro del colon, che oggi è diventata una piaga perché nessuno mangia più le verdure e le fibre. Roba da poveri.
È vero, andiamo al pranzo.
Bravo, hai saltato lo spuntino. Non siamo più in epoca di merenda, siamo più bimbi. Lascia stare lo spuntino.
Lo spuntino di metà mattinata, no?
Ma lo spuntino che deve fare? Uno che fa il lavoro pesante, un muratore. L'impiegato che deve fare lo spuntino? Ha lavorato 3 ore con la penna in mano e poi si fa pure la merenda. Il bambino sì, il bambino a scuola la fa la merenda perché c'ha altre 3 ore, gli servono zuccheri per il cervello.
Sì,
a pranzo andiamo sui 100 grammi in generale.
Ma
che
di
sia
cosa?
O pane, o pasta, o riso. Non assoggiamo fra di coro queste cose, non mangiamo il pane dopo la pasta, va bene? Se mangiamo il pane non c'è la pasta, e c'è la pasta non c'è il pane.
D'accordo.
Poi va bene anche un piccolo secondo, un contorno e un piccolo frutto. Pomeriggio saltiamo questo spuntino.
Niente merenda.
Ancora sempre sta merenda. Fatti una tazza
collegato
di tè.
Così collegato alla frittata riprendi della nonna io.
Va bene, pure io, ma in tempi pediatrici.
Tempi pediatrici, sì.
La sera, al solito, o 100 grammi
della
di pane.
La trippa, no.
No, andiamo. Io ti sto pesando i carboidrati,
sì,
Vincenzo, perché poi alla fine tu una sera mangi il coniglio, una sera la trippa, una sera l'agnello, una sera il capretto, una sera il maiale, una sera i molluschi. Alla fine devi mangiare tutto.
Sì.
Ti tocca l'orata, ti tocca il merluzzo. Ma il problema è quanto pane ci hai messo accanto, quante patate. E metti pane e patate insieme. Allora,
no.
Ecco,
no,
bravo,
no.
E quindi non associamo i carboidrati. Non mangiamo pane con le patate, o pasta con le patate, o pasta, patate e pane. Una delle cose.
Chiaro? Che sia chiaro, qua bacchetta, bacchetta.
Domandina, non si... per il
domandina, vai,
domandina.
Forza con la domandina.
Allora, dottore, lei ha detto prima: per il muratore deve fare uno spuntino. Che giustamente fa il lavoro pesante, deve fare lo spuntino. Adesso, il lavoro nostro, ovvero quello di Vincenzo, quello mio, dove utilizziamo molto la mente, che spuntino metà mattinata e pomeriggio dobbiamo
ci
fare?
Ci vuole molto omega 3.
Ma voi che utilizzate la mente, io farei una fritturina di pesce, così vi arricchite di fosforo e la mente ringrazia.
Sono diventato un fan.
Certo, alle 5 del pomeriggio una bella fritturina di pesce.
Sì,
una robina leggera.
Assolutamente sì. Danny, tu che lavori con la mente non si può sentire, no. Veramente. Cioè, è un'offesa per chi realmente lavora con la mente.
Ci
stressiamo. Lo stress è ma lo stress quanto contribuisce all'obesità? Io lo so che penso. Sarà una leggenda metropolitana, non lo so.
Sì.
Ma a me lo stress penso che mi faccia ingrassare. C'è il gonfiore, quello è il gonfiore intestinale, che fosse un'altra cosa, o il gonfiore dell'addome, non lo so, ci dica lei, lo stress fa ingrassare.
Molto spesso mi dicono questa cosa, che diventano obesi per le abili dette.
Io non mangio signora, io non mangio niente ma ingrasso.
Esatto,
signora, ma
esatto, come quello è successo a tutti quelli nei campi di concentramento, non mangiavano niente, no, tutti grassi e obesi.
Ma lei sta facendo una provocazione.
Sì, io quando mi dicono questa cosa che ingrassano con l'aria eccetera, se io prendo il cappello a punta con le orecchie d'asino e dico sì, continui signora, la credo, parli pure. Signori cari, di tutte le obesità, di 100 obesità, 5-10% massimo hanno una base endocrina, nel senso che ci può essere una disfunzione ormonale che non permette di perdere peso. Le altre 90% non sono da disendocrinia, non sono da disfunzione, sono da eccesso di introito calorico e difetto di spesa energetica.
Per quanto riguarda invece il caffè, mi dica, sto benedetto caffè.
Ecco.
È caffè che si può prendere quante volte al giorno? Il caffè fa male, c'è chi dice che il caffè fa bene, è antitumorale. Sto caffè.
Non
cos'è?
Sono l'esperto del caffè, però ho letto una consensus conference dei gastroenterologi, i quali dicono che 3 caffè al giorno è buona qualità di vita. Di fatto il caffè per noi è un antiossidante, basta vedere la donna mediterranea come si conserva, che ancora a 50 anni è un fiore.
Splendid.
Almeno 3 caffè al giorno.
Ma senza zucchero?
Dolcifichiamo, se piace il sapore dolce si può mettere il dolcificante. Grossissimo pregiudizio che circola fra tutti.
Sì.
Il dolcificante è cancerogeno. Ma pensate che i medici
il dolcificante
in generale
che...
si dice che sono cancerogeni, come l'altro pregiudizio che il diabetico può mangiare solo mele imperatore.
Sole mele imperatore.
Sì, 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 lo disse uno dei primi diabetologi che aveva il campo di mele imperatore e quindi consiglia i suoi frutti ai pazienti.
Mangiate mele imperatore.
No, il dolcificante non è cancerogeno. Il dolcificante, se, lo sarebbe pubblicato sul New England Journal of Medicine, se fosse una cosa del genere.
Senta, ma noi abbiamo parlato di dieta e di diabete. Lo zucchero, classico zucchero bianco, quello lì, che ormai c'è la guerra contro sto zucchero. È vero? Lo zucchero fa male. Dolcifichiamo con il miele, con il succo d'agave, mettiamo lo zucchero di canna, qualcuno dice che lo zucchero di canna.
Va bene.
Anche lì.
Anche qua smontiamo questi pregiudizi. Lo zucchero, per fare il DNA ci vuole zucchero, quindi una delle più importanti molecole
zucchero
del nostro
organismo.
Zucchero
naturale o zucchero raffinato, quello lì?
No, zucchero naturale raffinatissimo. Noi siamo fatti di zucchero, quanto glucosio c'è nel nostro corpo? Ma stiamo scherzando, noi viviamo di zucchero, noi produciamo zucchero, noi stocchiamo zucchero, noi facciamo il DNA con lo zucchero. L'ossatura fosfoglucidica del DNA non è altro che fosforo e glucosio, signore.
Ma se noi ne mettiamo troppo, non rischiamo di far sballare tutto questo ammaradà?
Ecco, troppo, troppo di qualsiasi cosa fa male.
Vabbè.
Tranne una.
Ci fermiamo qua, dottore, lei è un mito, mi creda, stavamo aprendo la parentesi diversa, altro ambito, che tra l'altro, voglio dire, la sana alimentazione non è solo obesi, facilita anche una qualità di vita che permette anche di avere rapporti con le altre persone di tutti i generi, cioè rapporti di qualsiasi tipo, ma in maniera qualitativamente buona, quindi se siete obesi poi magari ci sono altre conseguenze, giusto?
Sì, signora.
Visto che lei si occupa anche di...
Endocrinologia, andrologia, ecco. Di dialogo ormonale.
Ecco, senta, io c'ho un amico che è Emilio Italiano. Emilio.
Caro amico, stimatissimo.
Capito, io quando si parla di andrologia ho lui nell'attesa, collabora. È un maestro. Grazie, lei è un mito, lei ritornerà, auguro che ritorni, se non la chiamiamo noi la facciamo ritornare, è un mito per tutti, grazie. Cercheremo di seguire i suoi consigli, sotto le feste non le assicuro nulla, perché io non lo so.
È giusto così.
Va bene? Poi ci vediamo casomai a gennaio. Grazie per questa sua partecipazione. Adesso dove va? In che ambulatorio va? Così dove la possono trovare? Tanto è una situazione pubblica.
Oggi è ambulatorio di tiroide.
Presso, lo dica.
Policlinico Universitario di Palermo, la sezione di endocrinologia.
Lei insegna anche all'università?
Sì.
Credibile. I suoi ragazzi saranno contenti, entusiasti di avere un docente così.
C'è un'adorazione reciproca.
Incredibile, ragazzi, fantastico.
Dottore,
dobbiamo chiudere.
Mi è troppo simpatico.
Sì, che devo...
Oggi pomeriggio appena preparo la fritturina mista di pesce la invito. Te lascio il mio numero, ci sentiamo. Vabbè.
Non mi sedurre e poi abbandonare.
Va bene, allora siamo pronti con il GR, la prima edizione, tutte le news più importanti, torniamo tra pochissimo.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione del GR Med da Gualtiero San Filippo e da parte di tutta la redazione. Sono arrivati i risultati dell'autopsia. È morta strangolata Pamela Canzonieri, la donna di Ragusa, che è stata trovata morta giovedì scorso nella sua abitazione a Morro de San Paolo in Brasile. La procura di Ragusa ha deciso di aprire un'inchiesta sull'omicidio. Il procuratore ha deciso di aprire un fascicolo anche per consentire agli organi di polizia locali di poter svolgere indagini autonome rispetto a quelle finora fatte dall'autorità di polizia brasiliana. La richiesta di archiviazione da parte della procura di Palermo per l'omicidio dell'agente di polizia Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, avvenuto 27 anni fa a Villa Grazia di Carini, ha scaturito amarezza e rabbia nei genitori Vincenzo e Augusta. Non esistono, secondo i PM, prove sufficienti per un processo, nonostante le dichiarazioni dei pentiti, nonostante gli indizi e il riconoscimento da parte del padre di Antonino Vincenzo, che adesso dice come fidarsi di uno Stato che non ti dà giustizia. Adesso ci spostiamo invece ad Alcamo, perché i carabinieri stanno indagando sul ferimento di un operaio di 30 anni raggiunto da un colpo di pistola di piccolo calibro ad una gamba. Il ferimento è avvenuto nel quartiere San Vituzio, nei pressi dell'abitazione dell'uomo. A sparare sarebbe stato un uomo fuggito su uno scooter. Ufficialmente era cieco al 100% e proprio per questo era stato assunto come centralinista in un ente regionale, godeva dell'indennità di accompagnamento da ben 10 anni. Peccato però che ci vedesse benissimo, lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Palermo che lo ha denunciato per truffa aggravata. Si tratta di un 56enne di origine palermitana che è stato filmato mentre svolgeva le normali attività quotidiane, come recarsi da solo sul posto di lavoro in autobus, andare a prendere il caffè durante la pausa lavorativa senza alcun aiuto, scendere correndo la gradinata delle poste centrali di Palermo. Adesso lo sport. Nestorovski non si muoverà da Palermo a gennaio, non ha mai sentito De Laurentiis, quindi non c'è nulla di cui parlare. Lo ha detto il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, sul possibile interessamento del Napoli per l'attaccante rosanero Ilija Nestorovski. Il macedone potrebbe essere, secondo il consulente di mercato di Zamparini, il sostituto perfetto per Milik al Napoli. Il meteo, al mattino un po' di nubi principalmente sul centro-est senza fenomeni di rilievo, temperature minime in lieve aumento, nel pomeriggio nuvolosità variabile, più insistente sul settore centro-orientale della regione dove non si escludono locali e brevi rovesci, massime stazionarie in lieve aumento. Questa era l'ultima notizia di questa edizione del GR Med, ci sentiamo tra poco meno di mezz'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Allora, stamattina tutti ospiti particolari, insomma, ospiti simpatici che dicono le cose in maniera chiara. Abbiamo parlato con un medico nell'approfondimento sociosanitario e adesso accanto a me c'è la professoressa Caronna. Buongiorno.
Buongiorno.
Bentornata, lei è stata ospite lo scorso anno, carinuccia, che arriva dal Termini Imerese. Lei stamattina proprio è arrivata da Termini Imerese,
sì,
qua
sì,
cara prof, da un istituto che detto anche in passato mi ha a cuore, perché che ha fatto gli studi classici sa che come riferimento nel comprensorio c'è il liceo classico di Termini Imerese, storico, il liceo classico Ugdulena.
Esatto.
Non ha cambiato nome?
No, non ha cambiato, e poi ormai siamo grandissimi perché abbiamo 4 scuole.
Avete 4?
Abbiamo 4 scuole, abbiamo il liceo classico,
sì,
il liceo artistico sempre a Termini Imerese,
sì,
il liceo delle scienze umane a Caccamo, sì, da dove tu vieni se, sì, non ricordo, sì, male, sì, e poi abbiamo anche l'istituto alberghiero.
Non faccia la professorina però con me, va bene professoressa? Lei è professoressa,
io
lo
ci
dica,
provo.
Non si vergogni, lo dica che cosa
lo
insegna.
Lo devo dire.
Lo dica, non si vergogni.
Latino e greco.
Latino e greco l'ha detto. Sì, mamma, latino e greco nel 2016-2017. Ma quanti studenti decidono, cominciamo così, di fare latino e greco? E lo fanno in maniera volontariamente, non costretti dai genitori, me lo dica.
No, magari. Allora noi ce li abbiamo gli alunni e continueremo ad averceli, sì, nonostante il trend nazionale, diciamo, manteniamo nel, sì, territorio, diciamo, la nostra autorevolezza.
Cosa porta oggi i ragazzi a fare liceo classico? Dico il vostro, ma in generale perché lo fanno?
Perché comunque è sempre stato detto e secondo me va ribadito, la formazione di base, diciamo, di carattere umanistico assieme a quella di carattere scientifico, secondo me apre tutte le porte possibili.
Quindi
io ormai lo vedo, un ragazzo del liceo classico lo vedo a distanza, dico quello viene dal liceo classico.
Si vede con me, cioè nel senso, lei, se io non gli avessi detto nulla, si vede che ho fatto il classico.
Allora, intanto si vede,
sì,
come parli.
Ah sì? Ah,
sì. Trovare persone che sappiano utilizzare bene la grammatica non è facile.
Oh,
diciamolo.
Che complimento, che complimento, quando spesso mi dicono, Vincenzo, tu spesso fai degli errori. Sentite, professoressa Latina Greco che ha detto, sentite, lei questo pezzo me lo registro, me lo porto dietro. Questo l'ha detto la professoressa di Latina e Greco.
Professoressa,
oddio,
secondo lei
lui è un alunno da bocciare.
Allora,
lui è da bocciare.
Ecco, io mi sento un po' in difficoltà, secondo me un istituto tecnico.
Assolutamente sì, a metà. Perché professoressa, le do un altro scoop, oggi è la giornata degli scoop,
sì,
io ho fatto il 4° ginnasio,
ecco,
il 5° ginnasio,
si è ritirato,
il
poi
primo liceo l'ho ripetuto 2 volte che sono stato bocciato,
classico,
il terzo anno non mi hanno accettato e poi ho fatto l'istituto tecnico commerciale, ovvero sono un ragioniere.
Ah, lei è un ragioniere, ragioniere.
E dico di più professoressa,
sì,
ho fatto anche l'università.
Bene.
Anche se non sembra, ma l'ho fatta.
Perché
a metà,
non
ma l'ho
sembrare
fatta.
Ti stai aprendo sempre di più questa, dico, questa trasmissione, anche il ruolo di riabilitare un po' la gente. Quindi Danny, che ormai aveva vissuto degli anni infernali come tecnico, insomma, trattato tra l'altro proprio come
Veramente, non ci credo.
Guardi, gli abbiamo dato quest'anno questa possibilità. Questa possibilità. E infatti tutti i colleghi di Danny sono contenti, mi fermano e mi dico: hai fatto bene. Perché insomma, aiutare un ragazzo è sempre importante, non relegarlo solo a spostare qualche tubo con all'interno i fili. Caro Danny, incredibile, ti voglio bene.
Funzioni sociali, di
funzioni sociali.
Professione.
E quindi la rete gli fa veramente grande servizio. Madonie Notizie. Che questa realtà che noi abbiamo presentato qui, insomma, ex Caleidoscopio, noi ci siamo occupati delle notizie che arrivano dalle Madonie, non solo, perché Termini Imerese non fa parte del circuito delle Madonie, ma siamo in quel comprensorio lì. Quindi ringraziamo la redazione che magari ci sta guardando in questo momento. Titolo:
sì, sono costretti a guardare.
Sono costretti a guardare. Io... Alternando si impara, partiti, corsi di alternanza, scuola, lavoro al liceo classico. Mo si lavora, ai tempi miei non si lavorava al classico.
Allora, ai tempi tuoi non c'era la 107, intanto.
C'era
la legge 107, quella della riforma alla buona scuola.
Non c'era.
L'anno scorso abbiamo sperimentato per la prima volta, quest'anno siamo un po', diciamo, più addentro alla materia, perché insomma l'alternanza scuola-lavoro per i licei nasce con la legge 107. E allora ci siamo industriati, abbiamo cercato intanto le persone che conosciamo, perché non è semplice trovare aziende o imprese nel territorio. E del resto, diciamo, con Vincenzo Lapunzi, Laura Cianciolo, Maria Grazia Agostino abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, e quindi abbiamo pensato di fare una redazione a scuola. Quindi saranno i ragazzi che cureranno delle rubriche all'interno di Madonie Notizie. Già è uscito qualcosa.
Di cosa devono scrivere questi ragazzi? Cioè, devono parlare non di cronaca nera, immagino.
No, allora si occupano di cronaca, diciamo, paesana.
Sì.
Per esempio, i ragazzi di Caccamo magari attenzioneranno di più quella realtà. Oppure, che so, si sono occupati dell'ora legale, del film o di un evento della scuola.
Ah, come avete vissuto? Così, se mi posso permettere, le riprese del film di Ficarra e Picone svolte proprio a Termini. I ragazzi, voi docenti, avete convissuto
con tanta emozione.
Bello
vederli per strada, incontrarli, scambiare delle parole, vedere una ripresa. Ci sono stati ragazzi che addirittura in notturna li seguivano quando nei luoghi magici di Termini, che si possono scoprire solo in determinate occasioni come questa. Insomma.
Bene, benissimo, rimanga con noi, tra poco ci svelerà qualche cosa con questa bella immagine che abbiamo visto, il nostro regista ha fatto vedere all'interno di una delle sale del liceo.
L'Aula
dove
Magna.
Siamo qua?
Questa siamo è l'Aula Magna del liceo classico.
È sempre l'Aula Magna?
Sì.
Questa è l'Aula Magna?
Sì.
Lo sai
sì,
che
sì.
Io nell'Aula Magna ho vissuto, ho fatto molte cose belle, insomma, mi ricordo queste assemblee, insomma.
E allora prima o poi me ne dovrei raccontare.
Assolutamente. Senta, ma io quando posso venire a trovarvi al liceo classico? Non lo so, facciamo una lezione tutti insieme, eh?
Quando vuoi.
Voglio parlare con i ragazzi, con quelli che stanno facendo il liceo classico in questo momento. Mi piacerebbe molto, sarebbe una grande emozione. No, io non metto piede al liceo classico, mi creda, da quando ho ritirato il diploma. Quindi, diciamo, parliamo di prima di Trump, cioè nel senso molto tempo fa. E allora abbiamo
Ti aspettiamo, insomma.
Ma lei stia qua, perché un'altra decina di minuti la trattengo e quindi poi ricominciamo a parlare di quello che succede. Allora, noi siamo pronti. Io intanto volevo far vedere anche una notizia, perché parte delle notizie più importanti stamattina, a parte la... Scusi, ma noi qua parliamo in radiovisione, parliamo anche del successo della Juventus, parliamo di calcio, perché lo si sa che io sono anche molto juventino. E quindi...
cronista di parte.
E che cosa?
Cronista di parte.
Ma ho capito, ma io sono di parte, ma devo comunque dire che è stata una cosa molto bella quella che è successa ieri sera a Siviglia. Ieri mattina parlavamo degli scontri che ci sono stati, i giocatori in campo, la Juventus ha risposto nel modo migliore possibile vincendo 3-1 contro il Siviglia, prima nel suo girone, si è qualificata. Quindi forza Juve, siamo contenti. E scusatemi, fatemi liberare, perché adesso la qualificazione è arrivata. Sì, vabbè, questa è una cosa importante. E poi dalle notizie si parla della ragazza in Brasile, Pamela è stata uccisa, morta per strangolamento, la ragazza italiana trovata morta in Brasile. Si parla di politica, Movimento 5 Stelle, Renzi scrofa ferita, Premier vogliono solo la rissa, il comitato del no, ricorso se vince sì con voti ester. Questa è un'altra discussione in essere. E poi referendum Berlusconi con l'Italicum, rischio di dittatura se vince il sì. Si parla di quello che succede a Palermo, Movimento 5 Stelle, Palermo inchiesta sulle firme false, le Iene indagano su un'altra deputata, quindi aspettiamo anche il servizio delle Iene. E poi questa è la notizia, ieri sera allarme meningite in Toscana, dopo la morte di due donne ricoverato un bambino a Firenze all'ospedale Meyer, questo ospedale molto importante, insomma bisogna capire quello che sta succedendo anche con questo col problema della meningite. Vediamo cosa succederà. Intanto noi siamo pronti per vedere le classifiche quotidiane con Valentina Cavara, sentiamola, e poi gli spot, e poi torniamo ancora on air.
Italy Chat.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon mercoledì 23 novembre. È il momento di scoprire le 5 posizioni della classifica italiana, il momento della Italy Chart. Al quinto posto una new entry, è lui, Luciano Ligabue, col suo ultimo singolo, Made in Italy. Di Luciano Ligabue al quinto posto della Italy Chart. Al quarto posto Marco Mengoni con Sai Che.
Sai che ho cercato un modo per dimenticare, ma di contro c'è il mio volerti bene che è ancora più grande di me. E non c'è un motivo per non tornare.
Marco Mengoni il quarto posto questa settimana. Al terzo posto stabile Giorgia con la sua Oro Nero. Giorgio questa settimana terzo posto della Italy Chart, secondo posto perde una posizione Tiziano Ferro con la sua Potremmo Ritornare.
Passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti, tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me, e lo so io ma anche te, quasi 30 anni per amarci proprio troppo, la vita senza avvisare poi ci piove addosso, diglielo in faccia a voce alta di ricordare quanto eravamo belli e di aspettare perché potremmo ritornare.
E Tiziano Ferro con la sua Potremmo Ritornare, il secondo posto questa settimana della Italy Chart, mentre al primo posto Vasco Rossi con la sua Mondo Migliore.
Mondo Migliore.
posizione ottiene il primo posto Vasco Rossi con la sua Un Mondo Migliore. Questa è la numero uno della Italy Chart questa settimana. Anche per oggi abbiamo terminato, l'appuntamento è domani per scoprire i brani dance con la Dance Chart. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Med, la senti la guardi. Ciao!
Italy Chart. Entra da Demma, un amore di offerta. Mellin, omogenizzati carne vari gusti, 2 per 120 grammi, 1,79 euro. Plasmon, latte Nutrimune 3 liquido, 500 ml, 75 centesimi. Chicco, bagno shampoo senza lacrime, 750 ml, 3,99 euro. Da Demma, ci piace coccolare i nostri clienti.
Qualunque sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecnoinfissi. A Ficarazzi, in via Carducci 3. Telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissisrl.com. Tecnoinfissi. Realizza grandi e piccoli sogni.
La Ricocrem, proprietaria dei marchi Ricoh e Cannolo Express, presenta il nuovo servizio porta a porta. Con un ordine minimo di 15 euro, direttamente a casa tua potrai scegliere tra i seguenti prodotti: kit da 5 cannoli medi, kit da 8 cannoli mignon, barattolo di Ricoh da 600 grammi e da 1 kg. Chiama subito il numero verde 800 50 16 40. Acquista con fiducia kit pratici e veloci per realizzare con le tue mani i veri cannoli siciliani.
Quasi pensiero, a me fa impazzire l'uscita pubblicitaria, mi fa veramente impazzire che io sono così pensieroso. Allora, Mattino Nero, siamo ritornati dopo le classifiche, la classifica quotidiana con tutte le canzoni più forti tra la Shazam, tra la classifica italiana, quella dance, quella dell'Airplay, insomma non ci mancano le classifiche con la voce di Valentina Cavara e con il coordinamento.
Mi fate sentire vecchia.
Perché, professoressa Caronna?
Mi aspettavo
perché...
Baglioni, non no. lo so.
Senti, aspettavo Baglioni. Senti, metti una serie di Baglioni cocciante così facciamo sentire un po' più.
Professoressa, per Baglioni,
sì, per Baglioni.
La invito questa notte a partire dalla mezzanotte su Radio Med con Mad Night.
Vabbè.
Da mezzanotte alle 6 del mattino.
Ma non ho capito perché c'è
Baglioni,
anche Claudio Baglioni. Ah, tutta sta roba.
Tutto.
Ah, hai capito.
Vabbè,
quindi
mi fido allora.
Va bene. Allora, ancora qualche minuto, la professoressa Carona poi rientra all'istituto, al liceo classico di Termini Imerese. Tra l'altro io vorrei che salutassi anche gli altri docenti o comunque anche la preside, perché sennò poi magari dice è venuta lì e non ci ha salutato. Salutiamoli con il. Veramente con affetto, prof.
Vabbè, intanto saluto tutti i miei studenti che insomma devono avere la precedenza. Su questo non c'è dubbio, anche perché diciamo il rapporto che si costruisce con gli studenti è sicuramente molto intimo e molto personale. E poi chiaramente saluto tutti i miei colleghi, quelli che lavorano nell'alternanza, ma anche tutti gli altri che mi stanno aspettando, anche il dirigente scolastico che dottoressa Viglianti è praticamente sempre disponibile, mi ha detto subito va bene, vada, non ci sono problemi.
Preside, adesso oggi si chiamano dirigenti scolastici.
Dirigenti scolastici, però per me è difficile. difficile, lo dico solo in situazioni formali.
Sì, sì,
quando io la chiamo dico preside, scusi.
E quindi qual è il succo del discorso per ricapitolare un po' tutto? Sti ragazzi a Termini Imerese nell'istituto, appunto al liceo classico, cercano di approcciare al mondo del lavoro. La scelta degli insegnanti è stata quella di dirottarli verso il mondo della comunicazione, è giusto?
Sicuramente, perché secondo me i ragazzi con la formazione appunto linguistica, classica, umanistica hanno una carta in più rispetto agli altri da giocare proprio in quest'ambito, perché così, scherzando un po' a volte con Laura, con altri, dico sempre secondo me i miei ragazzi sanno scrivere comunicati molto meglio di tante altre persone che lo fanno per mestiere, perché già hanno una base e poi diciamo l'obiettivo è quello di farli appassionare, ecco, di trovare il gancio giusto e magari loro realmente riusciranno a fare un'informazione diciamo di qualità.
Bene.
Rispetto al territorio.
Chissà, magari tra sti ragazzi si nascondono futuri giornalisti e ce l'auguriamo.
E magari mi intervisteranno un giorno, se vai dicendo tu, mi fa piacere.
No, rido perché ci voleva questo finale con Claudio Baglioni, non so se è la canzone preferita della
prof.
Ma io
non ero sicura che l'avesse trovato, diciamo, senza.
È il suo artista
problemi.
Preferito, prof?
Ma sicuramente mi ricorda la mia adolescenza.
Qual è il suo artista preferito? Cioè lei nella sua adolescenza, quando lei era lì al posto dei ragazzi adesso che stanno facendo questi corsi, lei qual è l'artista?
Io cantavo queste cose smielate al, sì. Proprio come Cocciante, eccetera.
Cocciante,
sì,
lei
sì, Cocciante. Sì, Baglioni. E quelli erano i miei anni, no? A me la musica, questa manetta che fa rumore, mi fa impazzire. Non riesco a.
Questa è la bellezza di essere anche alla radio.
Cioè,
anche
tutti i miei desideri, diciamo, vengono esauditi, quindi verrò più spesso.
Allora, altro termine questa mattina, scriviamoli. Quello del dottore Luigi, qual era? Quello che ha detto che ci piaceva? Il detto di stamattina, la devo vedere la registrazione perché ho dimenticato.
Invece inquadrato.
Inquadrato, ma
rimani inquadrato
o stai inquadrato. Adesso lei invece, la prof, dice musica a manetta.
A manetta,
quindi
se lo
non
dico
gli
io
piace
che
la musica.
La, greco.
La musica a manetta. Possiamo fare dire qualche parolina in greco? Così facciamo una piccola lezioncina di greco. L'ABC del greco qual è? Prof.
ABC del greco.
Forza.
E allora,
non mi faccia domande.
No, sicuro.
Non mi faccia domande.
Allora, giusto, stiamo parlando di musica. Secondo me dobbiamo fare riferimento alla musica greca. Perché era alla base di tutto. È alla base della poesia epica, della lirica, sì. Eccetera. Senza la musica, questi non sapevano parlare, non sapevano scrivere. Noi invece separiamo tutto.
Ecco.
Quindi abbiamo una grande lezione dei greci.
Andiamo al latino. Io ho sempre desiderato interrogare una professoressa di latino e greco. Ecco. Professoressa, la prima declinazione.
Rosa, rose.
Pace,
rosa,
pace,
rose, no, rose, rose, rosa, rosa.
Bravissima. Tante rose.
Tante rose.
Fantastico, ragazzi. Io la sbagliavo sempre. Ma come canzone? No. Mi impegnavo, eh. Io mi creda, io avevo l'incubo, non so se gliel'ho detto in passato, delle versioni. Le versioni erano un momento per me, era proprio lutto cittadino. Io uscivo di casa, sapevo che c'era la versione e mi creda, cercavo sempre. Nell'assistenza psicologica dei compagni che avevo accanto, ma non per copiare, si figuri, cioè non.
Ma che quando, dovevamo copiare.
Che dovevo copiare, che peraltro copiavo e certe volte sbagliavo pure.
Era peggio. Certo.
Era peggio, capito?
Ma scusa, i santini, Vincenzo, ce li avevi sul tavolo, sul banco, i santini.
No, le santine, no, poi in altre occasioni ho sfoderato tanti santini, quindi ma quella è un'altra storia. Non vorrei che poi la procura indaghi e io perdo pure il diploma di liceo classico.
No, siamo attenti.
Facendo. Che voce che ha!
Sì, vabbè, pure la voce.
Lei sembra Anna Ox stamattina, eh?
Grazie mille. Io sono venuta solo per ricevere complimenti, è chiaro questo.
Bene, quindi si ricorderà a lungo di noi. Nella strada facendo verso Termini Imerese, in bocca al lupo per
crepi.
Tutto. E salutiamo tutti i ragazzi che vanno al liceo classico, al liceo artistico, scienze umane, liceo socio-psicopedagogico.
E alberghiero.
E anche alberghiero. Bene, sono tanti. Adesso invece le news, grazie professoressa Caronna.
E
grazie a Madonie Notizie per questo approfondimento. Le news, eccolo qua, grazie Ino, puntuale come sempre. Invece torniamo in studio perché ci sono le notizie importanti che vogliamo farvi sapere. Poi parliamo con uno scrittore di grande successo, reduce dal premio Mattarella. insomma, capirai, ma lei già si è alzata, strada facendo. Ma prof, lei di latino e greco, mica una prof di educazione fisica, si stia qui, incredibile.
Con piacere.
Le news.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, nuova edizione del GR Med. Adesso sì, sono arrivati i risultati dell'autopsia. È stata strangolata Pamela Canzonieri, la donna di Ragusa, che era stata trovata morta giovedì scorso nella sua abitazione a Morro de São Paulo, in Brasile. La procura di Ragusa ha deciso di aprire un'inchiesta sull'omicidio. Il procuratore ha deciso di aprire un fascicolo anche per consentire agli organi di polizia locali di poter svolgere indagini autonome rispetto a quelle finora fatte dalle autorità di polizia brasiliana. La richiesta di archiviazione da parte della procura di Palermo per l'omicidio dell'agente di polizia Antonino Agostino e di sua moglie Ida Castelluccio, avvenuto 27 anni fa a Villa Grazia di Carini, ha scaturito amarezza e rabbia nei genitori Vincenzo e Augusta. Non esistono, secondo i PM, prove sufficienti per un processo. Nonostante le dichiarazioni dei pentiti, nonostante gli indizi e il riconoscimento da parte del padre di Antonino, Vincenzo, che adesso dice: come fidarsi di uno Stato che non ti dà giustizia? Contributi non pagati a precari, maximulta dell'INPS alla regione. Come fa sapere Repubblica Palermo, la regione non ha pagato i contributi previdenziali a 36 precari del Dipartimento Ambiente che hanno lavorato dal 2014 al 2015 prima di essere licenziati. L'INPS ha notificato allora al Dipartimento un verbale da 572.000 euro. Per evitare ulteriori sanzioni, la dirigente generale Rosaria Barresi ha appena firmato il decreto che impegna le somme. A partire da oggi invece prende il via una nuova fase di lavori per il collettore fognario di Palermo, interessata la zona del Foro Italico, dove sono previste novità per la circolazione. Sarà istituito il doppio senso di marcia nella carreggiata lato monte e lato mare. Il provvedimento prevede tre fasi. La prima, da oggi fino al 21 dicembre 2016, chiuderà la carreggiata lato mare tra via Lincoln e le mura delle cattive. Lo sport: Nestorovski non si muoverà da Palermo a gennaio. Non ho mai sentito De Laurentiis, quindi non c'è nulla di cui parlare, lo ha detto il presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Sul possibile interessamento del Napoli per l'attaccante rosanero Ilija Nestorovski, il macedone potrebbe essere il sostituto perfetto per Milik al Napoli. Adesso il meteo: al mattino un po' di nubi, principalmente sul centro-est, senza fenomeni di rilievo, temperature minime in lieve aumento. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, più insistente sul settore centro-orientale della regione, dove non si escludono locali e brevi rovesci, massime stazionali e un lieve aumento. Questa era l'ultima notizia di questa edizione del GR Med. Ci sentiamo tra poco meno di mezz'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Rieccoci ancora in onda in questa parte finale. Noi siamo pronti per ospitare, ritorna dopo tanto tempo, uno scrittore qui nella fascia mattutina di TRM canale 13 e Radio Med 91.3. Parliamo con Gino Pantaleone. Ciao Gino, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Bentornato, stanco, un po' sta provato lo scrittore Gino Pantaleone, perché reduce da una sua andata fuori per un premio Mattarella molto importante, premiato al premio Pier Santi Mattarella alla vigilia di questo nuovo libro, uno dei tanti articoli che troviamo, questo appunto invece su Sicilia Informazioni, quando gli scrittori di mafia erano due, Sciasce e Pantaleone, insomma parlano di te. Ma io tornerei un attimino al premio prestigiosissimo Pier Santi Mattarella. Tu sei stato tra i finalisti del premio, giusto?
Sì, proprio così. È un riconoscimento io che dedico più alla persona per cui ho scritto il libro, perché è stata una persona di grande spessore. Io l'ho chiamato nel precedente libro Il Gigante Controvento,
che abbiamo presentato
qui, e che oggi diventa un servo disobbediente come Leonardo Sciascia. Due persone che hanno patito la solitudine perché hanno detto tante verità. E il Gigante Controvento, finalista al premio Pier Santi Mattarella, è per me un grande onore, per il personaggio soprattutto Piersanti Mattarella, che è stato il primo presidente della regione in tutta Italia ad essere stato ammazzato per mano mafiosa, e che oggi abbiamo il fratello presidente della Repubblica.
Presidente della Repubblica, e questo libro che vedete alle mie spalle, siamo qua anche per parlare soprattutto proiettati al futuro con questa uscita, ancora praticamente non è uscito, il libro verrà presentato domani giovedì, verrà presentato da Flaccovio, anche perché Flaccovio
sede storica di Flaccovio
e ti sta coccolando, possiamo dirlo, eh?
Sì, l'onore è mio ovviamente,
certo.
Però quando hanno sentito Pantaleone, loro avevano già pubblicato un libro di Michele Pantaleone che si intitola A cavallo della tigre, risale al 1984. Ovviamente il ricordo di Dario Flaccovio è estremamente notevole nei confronti di Michele, mi ha raccontato tantissimi aneddoti in questa vicissitudine di questo libro, perché la penultima casa editrice aveva scritto, dopo aver fatto firmare il contratto a Michele Pantaleone, non te lo posso pubblicare più perché oggi pubblicare un libro di Michele Pantaleone è un grave rischio.
È sempre così? Oppure adesso, insomma, il fatto che si parli di Pantaleone, scritto da te, però che si parli di Pantaleone è sempre un rischio? Cioè, il pubblico interessa soprattutto mettere in parallelo queste due vite importanti, una di queste è anche quella di Leonardo Sciascia, che è uno dei più grandi scrittori mai esistiti al mondo, possiamo dirlo. È un rischio oppure c'è grande attesa per questo mettere in parallelo due vite straordinarie?
Allora, io sono arrivato alla conclusione di dire che se parli di personaggi scomodi, diventi pure tu scomodo. La prova sta nel fatto che ho avuto le mie minacce verbali, ecco, via Facebook, su WhatsApp, ho fatto chiudere siti, diciamo profili che mi hanno insultato.
Ma il motivo dell'insulto qual era?
Motivo dell'insulto, ti faccio un esempio. Fammi, mi è arrivato un insulto dalle Canarie di un certo personaggio che sì, però questa volta faceva nome e cognome, e poi sono andato da Giuseppe Pantaleone, che è il primo nipote di Michele Pantaleone, che ha vissuto la sua vita in tutto, io l'ho vissuta negli ultimi 7 anni e lui invece ovviamente essendo il nipote, ho detto chi è questo personaggio, mi ha detto non ti preoccupare, non può tornare in Italia, il figlio del guardaspalle di Don Calogero Vizzini. Un'altra minaccia l'ho avuta, minaccia proprio, ce l'ho ancora scritta nel telefonino, me la sono conservata, ma ripeto, questo profilo è già stato chiuso da Farm Cultural Park. Sono andato a presentare il libro alla Farm il giorno, anzi la sera stessa mi si condanna di aver presentato questo libro lì alla Farm Cultural Park, perché è sede di figli e di persone che hanno avuto a che fare con la mafia, cosa che non mi risulta, cosa che invece è un luogo all'avanguardia nel mondo, non qui. Evidentemente chi tende a frenare la cultura gioca su queste bassezze e queste miserie, e quindi Antonio Liotta, che è stato la persona, oppure Andrea Bartoli, che è il fondatore di Farm Cultural Park, mi hanno detto tranquillo, perché queste persone che poi sono gruppi.
Qual è la cosa? Il libro ancora non è uscito, Flaccovio, domani verrà presentato da Flaccovio, quindi Flaccovio ti supporta. Qual è la cosa che potrebbe fare più, non paura, timore per chi legge questo libro, appena comunque si sviscererà un po' tutte le pagine che è scritto Servi disobbedienti, Michele Pantaleone e Leonardo Sciascia, c'è una cosa che potrebbe intimorire qualcuno nel 2016 scrivendo queste vite?
Allora, intimorire no. Che invece dà fastidio sì. Allora io in questo libro, che sembra non c'entri nulla, ho scritto due capitoli prima di inerpicarmi sui servi disobbedienti. Uno è sulla figura di Don Calogero Vizzini, cioè proprio un capitolo intero. Sì. Perché? Perché nella storia di questo personaggio, dal dopo Prima Guerra Mondiale, perché lui è nato prima della Prima Guerra Mondiale, sino ai giorni nostri, si sono alternati giudizi che ne hanno portato in auge diciamo la figura, e invece è stato un grandissimo farabutto questo di qua, su questa cosa qua, e mi dispiace per coloro che ancora in consiglio comunale nel suo paese
qual è?
Villalba. Qualcuno sbatte il pugno nel tavolo e dice per risolvere questi problemi ci volesse un altro Don Calogero Vizzini.
Ma quindi in pratica il fatto che tu scrivi, continui a scrivere, continui a fare una sorta un po' di denuncia, anche fuori tempo, però continui a denunciare, fondamentalmente ti rende le antipatie di quella gente lì.
Meglio essere diviso, io preferisco essere un autore che divide piuttosto che essere un autore che...
E gli insulti magari o comunque qualcuno sarà tra quelle persone che magari dice...
Sicuramente, ma io ho avuto insulti anche a Palermo che... diciamo in luoghi...
schiettamente Gino, l'insulto in che cosa consiste? Che ti dicono?
Un grande personaggio palermitano che vorrei per favore non dire, cioè una persona che è antimafiosa per eccellenza qui a Palermo, mi ha detto: questo titolo, Il gigante controvento, non sta alla persona per cui parli. Ho detto deve piacere a me, non deve piacere a lei. Mi dà il suo bigliettino, ci vediamo fra 15 giorni, come se fosse io le regalo il mio libro e lei mi regala il suo libro. Ci ho detto: guardi, il mio libro lei se lo deve andare a comprare, io il suo libro non lo voglio. E quindi si tratta di questo. Okay. Scontri anche proprio in questi giorni, prima di partire per Roma, un certo professor Mangiameli.
Ah, questo abbiamo fatto il nome.
Sì. Sì. Bene. No, sì. No, questo è perché è molto recente sta cosa.
Sì.
Ha bocciato PIF.
Sì, è all'università, professor.
Sì, è all'università. Sì. Ha bocciato PIF perché ha detto, cioè nel suo film dice che la mafia ha aiutato gli americani a...
In guerra per amore, il film nuovo di PIF, cioè si parla di
la storia di sempre, no?
Sì.
La storia di chi dice, di chi sostiene, sì, che la mafia ha aiutato lo sbarco degli alleati e quindi l'arrivo a Palermo, sì, degli alleati, mentre ci sono invece quelli che dicono che questa cosa è una falsità. Però insomma,
che dice gente... quindi professore,
io scrivo un capitolo, l'altro capitolo di cui ti parlavo era proprio questo, misteri e congetture di uno sbarco, dove il professor Casarrubea chiama bibliotecomaniaci gli storici che si stanno seduti in biblioteca e cercano nei libri soltanto e non vanno invece nei luoghi ben definiti dove sono stati vissuti dove sono state vissute le vicende. Ecco.
Lui ancora il professore
in questione. Casarrubea purtroppo è morto due anni fa.
L'altro professore non ha letto ancora il tuo libro.
No, lui è uno storico, quindi diciamo diciamo, è molto ferrato da questo punto di vista. Lui sostiene che non è vero che la mafia ha aiutato gli americani, è vero che quando c'è stato lo sbarco gli americani hanno subito una forte perdita proprio durante lo sbarco, ma è pur vero che da Gela in poi è stata una passeggiata, perché man mano che andavano procedendo verso Palermo incoronavano i boss della mafia sindaci o governatori o nei vari luoghi. Don Calogero Vizzini è stato nominato davanti agli occhi della gente e davanti agli occhi di Michele Pantaleone.
Com'è che tu sostieni questo su basi storiche?
Su basi storiche.
Com'è che uno storico rinnega e dice non è vero, non è così? Cioè, dove sta la verità? Cioè, nel senso, com'è che uno storico che ha delle credenziali, che insegna, dice non è vero che la mafia ha aiutato e quindi sto percorso facilitato da Gela a Palermo è frutto delle forze alleate, e tu invece sostieni il contrario, come molti altri. Dico, io sto cercando di capire la verità, dove può stare in questo dilemma.
Io non sono uno storico, quindi diciamo mi rifaccio a ciò che hanno detto grandi storici. Allora, la corrente di Renda, fa parte Lupo, il professore Lupo, sì, universitario, sostiene che non c'è stata questa grande influenza della mafia nell'arrivo a Palermo degli alleati, perché poi si parla di questo, cioè la passeggiata da Gela a Palermo delle forze alleate e dello sbarco. Non bisogna fare questa confusione, perché lo sbarco è una cosa e invece la passeggiata da Gela a Palermo è un'altra cosa. Emanuele Macaluso, grande esponente nisseno del Partito Comunista, intervistato a Rai Storia, ha detto che gli americani si sono rivolti al potere costituito in Sicilia in quel periodo. Chi era il potere costituito? Il potere costituito era la Chiesa, la mafia. La Chiesa, la mafia, perché comandavano, perché loro dovevano assicurare l'ordine costituito. E allora, non avendo a chi, ma c'è un romanzo
si
di
possono
Sciascia,
aprire capitoli enormi. E sono le 9:15 di un tranquillo, sembra, mercoledì. Noi ci fermiamo per vedere il Guarda che serata, i programmi di prima e seconda serata sul TRM canale 13, poi ritorniamo con Gino Pantaleone, l'edizione delle news, e poi ci salutiamo. State con noi in diretta radiovisiva.
Yeah.
Allora ci siamo dopo la canzone di Annalisa, noi siamo qui questa mattina per presentare in anteprima questo libro, perché poi domani adesso Gino Pantaleone ci dice dove. Intanto è la copertina del libro, vedete Gino Pantaleone, Servi disobbedienti, da una parte l'immagine di Sciascia, l'altra quella di Michele Pantaleone, Vite parallele, edito da Flaccovio, copertina molto bella, ci sono queste immagini messe in orizzontale, non in verticale, con la striscia bianca in mezzo, che un po' è il titolo, cioè il sottotitolo del libro.
Devo dire che io avevo fatto la mia copertina e l'editore mi ha detto: possiamo proporre noi?
Questa scelta è stata dell'editore?
Dell'editore, sì.
Occhio
grafico, storico.
Sì. Domani a che ora?
Domani alle 18 in via Garcia Lorca 5, sede della Flaccovio, Dario Flaccovio Editore.
Fantastico. E prima di salutarci, a chi consiglieresti questo libro? A chi lo consigli?
Allora, intanto il pubblico potrebbe essere vastissimo,
sì.
Perché io se avessi scritto un libro su Sciascia sarebbe stato fin troppo retorico, se avessi scritto il libro su Michele Pantaleone l'avevo già scritto, e siccome poi dopo ovviamente aver vissuto Michele Pantaleone, dopo aver scritto il libro su Michele Pantaleone, su Michele Pantaleone mi onoro di sapere molto, no? Nello studio di Leonardo Sciascia, poi ecco, approfondito, perché io fino a quel momento avevo letto Il giorno della
Cilia. Sciascia se ne è parlato tanto, insomma, hanno scritto tanto di Sciascia. Tu che Sciascia tiri fuori in questo libro? Che tipo di Sciascia scopriremo?
Allora, io in questo libro faccio un vero e proprio confronto tra i due. Cioè, io non parlo dell'uno e dell'altro, perché generi assolutamente e completamente diversi. Uno romanziere, visionario, illuminista, l'altro nei suoi libri nome e cognome, proprio scrittura cruda, nuda e cruda, ecco. Praticamente la differenza sta nel fatto che scrivere in quella maniera stai lontano, no? E tieni a bada i tuoi nemici, anche se poi ovviamente anche con la parola ti ammazzano, e invece Michele Pantaleone ha subito 39 querele, quindi la differenza sta in quello, e la differenza, il confronto tra i due è avvenuto proprio per questo studio che io ho fatto su Sciascia. Ho detto: ma questi due, anche se hanno scritto generi diversi, hanno scritto di cose diverse, ma hanno vissuto in luoghi lontani, perché uno stava tra Roma e Racalmuto, l'altro stava tra Roma, Villalba e Palermo, perché Michele Pantaleone stava qui vicino in via Galileo Galilei. Ecco, ho detto, hanno vissuto troppe cose similari. Il milazzismo, nonostante che loro scrivessero per esempio entrambi per il giornale L'Ora, loro si sono messi contro il milazzismo, il 58. Nonostante che il giornale L'Ora invece si fosse schierato per il milazzismo, oppure per
disobbedienti, servi disobbedienti. Allora, io ti ringrazio per essere stato con noi, Gino Pantaleone, il libro verrà presentato domani, Servi disobbedienti, belle storie, insomma, veramente belle storie. Eccolo qua, la copertina del libro. Noi siamo pronti per scoprire tutte le ultime notizie con l'ultima edizione del GR Med, poi torniamo solo per i saluti finali. State con noi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Adesso arrivano anche i risultati dell'autopsia. È stata strangolata Pamela Canzonieri, la donna di Ragusa, che era stata trovata morta giovedì scorso nella sua abitazione a Morro de São Paulo in Brasile. La procura di Ragusa ha deciso di aprire un'inchiesta sull'omicidio. Il procuratore ha deciso di aprire un fascicolo anche per consentire agli organi di polizia locali di poter svolgere indagini autonome rispetto a quelle finora fatte dalle autorità di polizia brasiliana. La richiesta di archiviazione da parte della Procura di Palermo per l'omicidio dell'agente di polizia Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, avvenuto 27 anni fa a Villa Grazia di Carini, ha scaturito amarezza e rabbia nei genitori Vincenzo e Augusta. Non esistono, secondo i PM, prove sufficienti per un processo, nonostante le dichiarazioni dei pentiti, nonostante gli indizi e il riconoscimento da parte del padre di Antonino, Vincenzo, che adesso dice: come fidarsi di uno Stato che non ti dà giustizia? Contributi non pagati a precari, maxi multa dell'INPS alla regione. Come fa sapere Repubblica Palermo, la regione non ha pagato i contributi previdenziali a 36 precari del Dipartimento Ambiente che hanno lavorato dal 2014 al 2015 prima di essere licenziati. Per evitare ulteriori sanzioni, la dirigente generale Rosaria Barresi ha appena firmato il decreto che impegna le somme. Quali somme? L'INPS ha notificato al Dipartimento un verbale da 572.000 euro. Un uomo di 63 anni, residente a Catania, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di prostituzione minorile, pedopornografia e violenza sessuale nell'ambito di un'inchiesta della procura di Acerenza in provincia di Potenza. Le indagini sono iniziate con la denuncia presentata dai genitori di una ragazza minorenne preoccupati per il comportamento della figlia. Investigatori, attraverso perquisizioni e sequestri eseguiti a Catania, hanno scoperto che l'uomo contattava sui social network i minori, alcuni dei quali residenti nel Potentino, attraverso il suo cellulare. A partire da oggi prende il via una nuova fase di lavori per il collettore fognario di Palermo, interessata alla zona del Foro Italico, dove sono previste novità per la circolazione. Sarà istituito il doppio senso di marcia nella carreggiata lato monte e lato mare. Il provvedimento prevede tre fasi, la prima di queste da oggi fino al 21 dicembre 2016. Chiuderà la carreggiata lato mare tra via Lincoln e le mura delle cattive. Lo sport: Nestorowski non si muoverà da Palermo a gennaio, lo ha detto il presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Non ho sentito De Laurentiis, quindi non c'è nulla di cui parlare. Il macedone potrebbe essere il sostituto perfetto per Milik al Napoli. Il meteo: al mattino un po' di nubi principalmente sul centro-est, senza fenomeni di rilievo, temperature minime in lieve aumento. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, più insistente sul settore centro-orientale della regione, dove non si escludono locali e brevi rovesci, massime stazionario in lieve aumento. Questa era l'ultima edizione del GR Med, ma l'informazione continua al TG delle 14:15.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
E siamo giunti alla fine. Per tutti quelli che hanno voglia, intanto salutiamo chi ci segue alla radio. Ciao Danny, buona giornata, buon lavoro. Il podcast tra poche. Vabbè, se tu vuoi concludere così, possiamo anche concludere così. Però, cugini di campagna, perché me la dedica? Andavo a piedi nudi. Anima mia, era una dichiarazione d'amore. Benissimo, grazie Dani. Prego, grazie a Dani. Il podcast tra poco sul sito di Radio Med. Grazie a Luigi Vitale, grazie a Gualtiero. E tutte le puntate su YouTube, playlist di RM Mattino. Rivedete tutto quello che volete, quando volete. Quindi noi domani mattina alle 7:30, qualora lo vogliate, siamo sempre qui on air con Mattino on air. Buona giornata.